Buonasera a tutti, oggi è il 9 dicembre del 2024, siamo alla 23esima puntata del Bar delle Verità, da una idea dell'ingegner Davide Cerutti, che io sono orgoglioso di conoscere e che mi onora anche della sua amicizia. E stiamo continuando a trattare in maniera, se vuoi, meno sistematica, ma altrettanto utile, vari argomenti inerenti alla medicina e soprattutto alla medicina del dottor Hammer. Quindi anche questa settimana abbiamo avuto molte richieste e Davide, che è bravissimo, diligente, si è preso nota e è pronto. Sei pronto, Davide, a partire con tutto quello?
Sono prontissimo, buonasera a tutti, ci
Fantastico.
siamo.
Che cosa è arrivato questa settimana di richiesta?
Sono arrivate tante domande, e alcune diciamo che si può rispondere in modo abbastanza veloce, altre invece che bisogna fare un certo discorso, però abbiamo detto che va bene, no? Almeno
Sì. Ok.
alcuni argomenti li trattiamo anche in modo un po' più approfondito. Ok?
A
Bene.
te.
Allora, era rimasto la settimana scorsa, erano rimasti dalla settimana scorsa alcuni argomenti, e il principale è quello che aveva chiesto Ida, cioè Ida aveva chiesto se potevamo parlare dei polmoni in generale. Allora, i polmoni come sono fatti? Io direi, come sempre, di seguire il percorso embrionale, no? Partiamo dai tessuti più antichi che ancora adesso ci sono nei nostri polmoni. Perché ovviamente anche quando eravamo un verme d'acqua, in qualche modo dovevamo respirare, no? E allora, cosa è rimasto da questo primo passaggio evolutivo? Sono rimasti gli alveoli polmonari. Voi sapete che i nostri polmoni sono formati dai bronchi e dagli alveoli. I nostri polmoni sono simili, sono incredibilmente simili a un albero rovesciato, in cui c'è il tronco che è sostanzialmente la trachea. E poi da lì si sviluppano questi due principali rami, che sono il polmone destro e il polmone sinistro, e poi questi rami si sviluppano in tanti altri diversi rami più piccoli, che sono i bronchi, fino ad arrivare, diciamo, al frutto, mettiamolo così, che sono invece gli alveoli. Gli alveoli sono proprio la struttura in cui c'è lo scambio tra l'ossigeno che noi immettiamo tramite l'inspirazione, e viene poi inserito nel sangue tramite la piccola circolazione nel cuore destro, e così viene arricchito di ossigeno il nostro sangue continuamente ogni respiro. E allora, il conflitto degli alveoli polmonari, essendo endoderma, allora gli alveoli polmonari fanno proliferazione in fase attiva. Quindi, quando facciamo il conflitto, che è un conflitto di paura di morire. Paura di morire nel senso proprio che ci manchi il boccone aria, che è il nostro boccone, se vogliamo, più essenziale.
Più essenziale.
Eh sì, perché noi possiamo stare senza mangiare anche per un mese, forse anche di più, ma senza respirare possiamo
Poco.
stare poco, 5 minuti, 10 minuti, chi è molto
Forse
allenato,
meno.
però tendenzialmente la respirazione, diciamo, è la prima cosa. Prima ancora anche dell'acqua, del bere, perché anche senza bere possiamo stare diversi giorni perlomeno, no? E invece respirare è proprio una cosa che deve essere sostanzialmente costante. Infatti questo conflitto possiamo farlo sia a livello traslato, cioè se veramente temiamo di morire, ed è un conflitto che spesso si fa a causa delle diagnosi di tumore, cioè le persone quando ricevono una diagnosi di tumore molto spesso fanno questo conflitto, cioè mi manca l'aria, muoio, ok? E allora cosa fanno? Attivano, di solito in quel caso, cioè quando riguarda la paura di morire per se stessi, noi attiviamo tanti alveoli, e quindi tanti alveoli si ingrossano e noi respiriamo meglio. Cioè nella fase attiva di questo conflitto, gli alveoli si ingrossano, c'è cioè proliferazione cellulare, e noi respiriamo meglio, cioè aumenta questa capacità del polmone di far immettere l'ossigeno sostanzialmente nel flusso sanguigno. No? Ok, poi quando andiamo in soluzione, ovviamente questa formazione, che è multipla se la paura di morire riguarda noi stessi, se invece riguarda qualcun altro, possiamo fare questo conflitto anche in relazione a qualcun altro. Cioè paura di morire che ne so, nostro fratello, anche lui, non so, ha fatto un incidente o anche lui ha una malattia grave, lo vogliamo sapere noi, e possiamo fare di paura di morire in riferimento a un altro, in quel caso ingrandiamo un singolo alveolo. Ok. In ogni caso, quando arriviamo in soluzione, queste formazioni devono essere caseificate. E vengono caseificate tramite i tipici batteri, i micobatteri, che sono chiamati TBC, tubercolosi.
Scusa che ti fermo, la caseificazione è la fase di distruzione del tessuto che è stato creato precedentemente?
Esatto, perché si chiama caseificazione perché è lo stesso processo che avviene nei formaggi.
Ok, va bene.
Ad opera appunto di funghi e micobatteri.
Ok.
E quindi nei polmoni ci sono questi famosi micobatteri della tubercolosi, che poi in realtà non sono tipici solo del polmone, eh? Ci sono micobatteri polmonari, micobatteri del fegato, micobatteri praticamente di qualsiasi tessuto endodermico. E quindi qui, se noi ci troviamo in fase di soluzione degli alveoli, abbiamo ovviamente i sintomi della soluzione, cioè un po' di febbre, anche se non elevata perché siamo nell'endoderma, e tosse, e poi possiamo buttare fuori anche quello che potrebbe sembrare sangue, ma in realtà è il risultato della caseificazione di queste formazioni che si erano formate nel polmone.
Okay.
E in passato, in questo quadro clinico, ci veniva detto che avevamo la tubercolosi, perché si dava il nome della malattia lo stesso nome del micobatterio, perché ovviamente si pensava che era lui la causa, no?
Certo.
Tra l'altro, qui sulla tubercolosi è interessante fare un'altra osservazione, cioè che oggettivamente in passato era molto più diffuse le tubercolosi di vario tipo rispetto ai giorni d'oggi, no? Perché avviene questo? Se ragioniamo un attimo su in quale periodo era molto diffusa la tubercolosi era molto diffusa durante la guerra e nel dopoguerra.
Paura di morire.
Esatto, periodo in cui è molto più facile fare conflitti, paura di morire, quando ci sono stati bombardamenti o, che ne so, retate di qualche squadraccia, cose così, no? E quindi lì poi, quando la situazione si tranquillava o poi si tranquillizzava, oppure poi quando è finita proprio la guerra, lì in tanti sono andati in soluzione e hanno avuto proprio la tubercolosi. Poi anche il dopoguerra non è stato proprio un periodo facilissimo, perché almeno all'inizio c'era molta povertà, c'era molta fame e insomma c'erano condizioni un po' più dure rispetto a quelle che possiamo vivere oggi. Oggi in realtà questi conflitti qua ce li fanno fare praticamente solo i medici, perché loro hanno questo potere di farci sentire a un passo dalla morte. Per il resto, grossi pericoli.
Tu ascolta, adesso ti faccio un'osservazione fra me e te, che non ci sente nessuno, soprattutto. Tu queste cose non le devi dire ridendo, perché perdono un pochino di pregnanza, ma sono verissime. Cioè, tu lo dici ridendo, ma è vero, attenzione, è verissimo che suona proprio come una condanna a morte. Certe diagnosi suonano come condanne a morte.
Poi se ci pensi, non ci sono tanti altri pericoli così per la vita, no? Nella nostra società non siamo sotto bombardamenti, il cibo ce l'hanno più o meno tutti, anche chi è povero, quindi è quella cosa lì che di solito fa partire.
No, veramente... Soprattutto per certe persone il medico ha il potere, cioè dopo Dio viene il medico.
Quando ti dà, perché si pensa che quella che è la loro sentenza sia scienza e quindi sia incontrovertibile. Sì. Se ti danno 3 mesi di vita, tu c'hai 3 mesi di vita. Va bene, poi andiamo avanti. Evolutivamente poi si è formata nella seconda fase mesoderma antico. Vi ricordate che lì si sono formati tutti i tessuti di protezione, no? E si sono formati i tessuti di protezione anche del polmone, che c'è ancora oggi ed è la pleura.
Faccio un piccolissimo intervento. Ricordatevi, 4 tessuti sono endoderma, mesoderma antico, che appartengono al gruppo di quelli che si comportano in un certo modo. Poi c'è il mesoderma recente e l'ectoderma, che invece si comportano in un altro modo, opposto. Va bene, vai avanti.
Sì. Esattamente. Quindi qui siamo ancora nel paleoencefalo, quindi anche qui in fase attiva facciamo un ispessimento della pleura e il conflitto è un conflitto di attacco, un attacco al torace.
E la questo... pleura è la parte che protegge il polmone, giusto?
Esattamente, esattamente.
Okay.
E qui è un conflitto di attacco che può essere un attacco, diciamo, figurato, traslato, oppure forse più spesso è un attacco reale. Per esempio, bisogna operare col polmone. Anche qui, purtroppo, i medici spesso causano questo conflitto, no? Perché una persona, quando si sente dire che deve essere operato, gli devono aprire il torace, può fare questo sentito di attacco e quindi inspessire la pleura per diciamo fare creare una protezione verso questo attacco. E, però si può molto spesso questo conflitto lo fanno quelle persone a cui viene detto che nella zona in cui abitano, la zona in cui abitano è particolarmente inquinata. Per esempio, a quelli dell'11 settembre, quelli di New York. Vi ho già raccontato a New York cosa è successo l'11 settembre?
No, allora, dicelo.
L'11 settembre è successo che, l'11 settembre ovviamente sono crollate queste due torri, no? Ovviamente le hanno tirate giù con demolizione controllata. Però quello che è successo sicuro è che c'erano circa 10 centimetri di polvere su tutta Manhattan. Sì. Perché questi palazzi sono sbriciolati e questa polvere è andata dappertutto. Il problema è che questi palazzi, le Torri Gemelle, erano strapiene di amianto e non potevano essere abbattute in quel modo, perché ovviamente si creava un inquinamento troppo grande, dovevano essere smontate.
Scusati, fermo. Prima dell'11 settembre c'era il problema che si sapeva che dovevano essere in qualche misura bonificate, ma costava troppo farlo. Diciamo
sì,
così.
Dovevano smontarle, al posto di tirarle giù così con demolizione avrebbero dovuto smontarle con costi 10 volte.
Stratosferici, sì.
E vabbè, adesso lasciamo un attimo perdere perché ci sarebbe tutto da raccontare lì, però hanno tirato giù queste torri, la gente ha respirato, ovviamente la gente malata ha respirato a pieni polmoni queste polveri presuntamente cancerogene, però per i 2 anni successivi non c'è stato nessun aumento dei tumori significativo a livello statistico a Manhattan, quindi queste polveri che la gente ha ingerito
apparentemente
sì, alcuni hanno avuto delle crisi respiratorie perché si sono intasati, però poi una volta passata questa crisi, poi la gente non ha sviluppato malattie, no? Cos'è successo però dopo 2 anni? Che è venuta fuori tutta questa storia. Cioè i giornali hanno cominciato a parlare del fatto che le Torri Gemelle erano piene di amianto. Ah. E così la gente l'ha saputo. E hanno detto, qui c'è il grosso pericolo di un incremento dei tumori, bla bla bla. E da quel momento c'è stato un aumento
effettivo
dei tumori, ma quali tumori però? In stragrande maggioranza erano i tumori della pleura, erano quello che viene chiamato mesotelioma della pleura, e quindi un conflitto di attacco. Quindi, se vogliamo un'altra dimostrazione che non è tanto l'inquinante che ti fa venire le cosiddette malattie, perché quello è un veleno e o ha effetto subito, se no lo smaltisci. È il conflitto che poi può fare una persona. Tante persone si sono sentite attaccate a quel punto. Cavolo, io ho respirato quelle polvere tantissimo in quel periodo. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto ispessire la loro cassa toracica, perché il nostro corpo ragiona così, per creare una protezione. Capito?
Questo è molto interessante anche perché fa vedere un'altra cosa. Scusa se mi permetto di fare commenti banali, ma d'altra parte io in persona l'uomo della strada. Quando si comincia a capire di che cosa è fatto un organo e che i singoli componenti di quell'organo derivano da foglietti embrionali diversi, si capisce qual è l'importanza di essere molto specifici. Mi ricordo che parlando del seno, il tumore al seno, non so se l'hai detto tu, ma sicuramente l'hai detto anche tu, ci sono parti diverse che appartengono a 3 foglietti embrionali diversi, quindi dire tumore al seno non basta.
Sì,
dove? Certo. Ghiandola, tessuto, i dotti, cioè tutte sono cose diverse. In questo caso è fatto benissimo a dividere la parte del polmone vero e proprio dalla parte di difesa, perché sono 2 foglietti embrionali diversi, 2 conflitti diversi, e quindi il fatto di saperlo fa capire che è stato più la paura dell'attacco che non il materiale chimico in sé.
Sì, perché anche perché se ci ragioni, la pleura non è il polmone. Cioè, queste polveri che la gente ha inalato sono sì. finite nei bronchi, negli alveoli, non nella pleura, perché la pleura è la sacca di protezione, capisci? E quindi perché avrebbe dovuto essere risentirne la pleura e non i bronchi e alveoli?
Sì,
anche questo, no? Invece con la lettura valeriana ovviamente tutto più senso. Ok, poi andando avanti, mesoderma recente non abbiamo niente, perché lì sappiamo che è tutto il sistema muscolo-scheletrico, vasi sanguigni e così via. Sì, beh, no, ok, abbiamo, come dappertutto, abbiamo, diciamo, l'irrorazione sanguigna e il tessuto connettivo, che essendoci dappertutto c'è anche un po' dei polmoni. E quindi, no, non è vero che non c'è il mesoderma recente, c'è anche quello effettivamente dei polmoni. Ed è quello che presumibilmente è responsabile di questa polmonite interstiziale di cui parlavano spesso durante il Covid, ti ricordi?
Sì. Spiegaci cos'è.
Allora, non ne ha parlato specificatamente Hammer, però come sempre possiamo ragionarci, grazie al tema. E, lì è tessuto interstiziale, quindi è il tessuto connettivo, è quello di cui ho appena parlato, no? Okay. E quindi e quei tessuti lì rispondono a conflitti di svalutazione. Quindi, presumibilmente, le persone che hanno avuto questa polmonite interstiziale hanno fatto una svalutazione in relazione ai loro polmoni.
Scusa, dove sono i tessuti interstiziali nel polmone? Cioè, cosa connettono?
Sono dappertutto, sono i microvasi, sono i capillari, i sanguigni, sono quelli che sono tutto il tessuto che va a irrorare bronchi, alveoli e tutte le strutture del polmone, no?
Ok.
E quindi quel conflitto lì era c'è stato un gruppo di persone che evidentemente hanno fatto una svalutazione relativa al polmone, magari hanno detto qui sta arrivando sta grossa malattia e io ho già i polmoni che ne so, ho fatto tanti bronchiti nella vita, oppure fumo, oppure hanno pensato in qualche modo che i loro polmoni non fossero efficienti abbastanza per far fronte a questa grossa minaccia, no? Quindi anche lì hanno fatto fase attiva, necrosi, asintomatica, in soluzione c'è ricostruzione con eccedenza di solito e sintomi, quindi infiammazione di tutta la zona, e lì in quella situazione sono andati in ospedale e gli hanno diagnosticato questa polmonite interstiziale, perché poi ovviamente gonfiando tutta la zona anche questo tipo di polmonite dà qualche problema respiratorio, cioè provvisoriamente ovviamente abbassa un po' quella che viene chiamata la saturazione, la maledetta saturazione dei polmoni, e quindi anche lì aveva una saturazione un po' bassa, un po' più bassa del normale, magari al 90-85%, e niente lì, e poi vabbè, spesso si finiva nei circoli viziosi di cui abbiamo già parlato, però mi ricordo che avevo analizzato questa cosa e effettivamente anche qui mi sembra abbastanza verosimile, no? Perché tutto questo terrorismo che avevamo messo, sai, un conto è se uno diceva no, ma io sono uno sportivo, ho i polmoni buoni, un altro magari un vecchietto, uno che, come ho detto, o fumava o comunque aveva avuto qualche magari altro problema ai polmoni in passato, può aver fatto questo conflitto.
Certo.
Ok, poi abbiamo tutte le strutture ectodermiche, che sono quelle dell'ultimo stadio evolutivo.
Quindi ci sono tutti e quattro, quindi?
Praticamente sì, ma sai che in quasi tutti gli organi ci sono tutti e quattro, perché sai, almeno tre ce ne sono, diciamo.
Ok.
Questa è un po' la complicanza nel leggere oggi i sintomi, no? Che si intrecciano.
È una complicanza, ma anche un possibilità di avere maggiori dettagli, perché si va nello specifico, sì.
E in più si spiegano anche tutta quell'enorme varietà di sintomi e di quadro clinico che ci può essere anche solo, per esempio, nel polmone, no? Ok, allora, nell'ectoderma c'è un grosso passaggio evolutivo, perché diciamo che nell'ectoderma viene sostanzialmente ricreata un po' la struttura di base della respirazione, no? Perché? Perché nell'ectoderma abbiamo la laringe e i bronchi. La laringe viene messa nello studio del polmone, perché? Pur non essendo proprio polmone a livello proprio, diciamo, anatomico, però Hammer la inserisce nel polmone perché ha scoperto che la muscolatura laringea è quella responsabile della inspirazione. Okay. Mentre invece, sempre in collaborazione col diaframma, la respirazione in fondo la fa il diaframma, Però diciamo la parte volontaria, perché l'esplorazione è volontaria, no? E diciamo va lo stesso anche se non ci
metti. Esatto, anche se dormi,
però possiamo gestirla, diciamo, a comando, no?
Sì.
E quindi è muscolatura striata, muscolatura volontaria. Mm-hmm. E Hammer ha scoperto che la muscolatura striata della laringe è quella che gestisce l'ispirazione, mentre invece la muscolatura striata dei bronchi è quella che gestisce la espirazione. Okay? Ok? Il conflitto qui è sempre un conflitto di minaccia. Ok? C'è una minaccia che arriva, però di fronte a questa minaccia possiamo reagire con la laringe o con i bronchi a seconda del nostro livello ormonale. Perché qui, se vi ricordate, siamo nelle aree del territorio, queste famose aree del territorio, di cui parlerò anche dopo, se riesco. Mm-hmm. E qui il conflitto che facciamo dipende dal nostro livello ormonale, cioè se siamo più maschili, più testosteronici, ok? Quando arriva una minaccia, noi reagiremo in modo maschile e quindi attiveremo i bronchi, perché il maschio di fronte a una minaccia si prepara a combattere.
Ruggisce.
Possiamo più che ruggisce, mi viene in mente il toro che sbuffa. È presente?
Ok, sì. Mm-hmm.
Così, no? È pronto per attaccare.
Caricare.
Mm-hmm. Caricare. E, invece la reazione femminile prende la laringe, perché la donna di fronte a una minaccia urla. Cioè chiama il branco.
Ok.
Ok, quindi prende la laringe, perché lì si ulcera la laringe, lì ci sono anche le corde vocali, passa più aria e la persona può urlare più forte.
E questo è anche il motivo per cui tipicamente le donne hanno più problemi di laringe rispetto agli uomini?
Sì, perché la donna fa il primo conflitto sull'area femminile, che è quella della laringe, perché la donna, se ci pensi, quando diventa adolescente normalmente è femminile, ok?
Sì.
E quindi fa il suo conflitto preferenzialmente in modo femminile, quindi fa...
Cosa intendi come primo conflitto?
Primo conflitto perché in queste aree del territorio, come vi ho spiegato, quando c'è un conflitto è come se questo conflitto occupasse quell'area, destra o sinistra. È così che il secondo conflitto va dall'altra parte. Per quello si parla di primo conflitto, di secondo conflitto. Diciamo, cioè, che il primo tipo di risposta...
Esatto. Così la capisco meglio. Esatto. La prima risposta viene impegnando quella data parte. Okay,
esatto. Okay, va bene. E le donne, sia destrimani che mancine, come prima risposta fanno una risposta femminile, ovviamente, perché loro di base sono femminili. E quindi invece il maschio, solo il mancino fa come primo conflitto la laringe, il destrimano invece come primo conflitto fa i bronchi. E quindi sommando tutto sono sicuramente più comuni le laringiti per le donne.
Certo.
Ok, quindi qui abbiamo sia nella laringe che nei polmoni, abbiamo però sia la mucosa che la muscolatura. E il conflitto può prendere o una o l'altra o tutte e due. Ok, quindi se tu hai per esempio una laringite anche forte con febbre alta ma senza tosse, vuol dire che ha preso quasi esclusivamente la mucosa. Ok, se invece c'hai tosse, la tosse vuol dire che è implicata anche la muscolatura. E se è implicata anche la muscolatura, c'è anche un sentito di svalutazione. Quindi c'è stata una minaccia, ma io mi sono anche svalutato, forse perché è un po' colpa mia questa minaccia, forse perché dovevo controllare io di più il territorio. Hai la tosse anche tu, Alberto.
No, io mi stavo domandando appunto se queste cose che stai dicendo sono... avrei dovuto capirlo da solo o no? Fammi capire.
Che cosa?
Questa distinzione che hai appena fatto, che se c'è anche la tosse vuol dire una cosa, che c'è anche una svalutazione, in altro caso no. Qual è il motivo? Mi è sfuggito, non so se l'hai detto.
Il motivo è che se c'è anche un sentito di svalutazione nel tuo conflitto di minaccia, prende anche la muscolatura. Se invece è puramente un conflitto di minaccia, prende solo la mucosa.
E perché questo?
Perché sono due, cioè uno è mucosa e quindi fa il conflitto specifico, uno è muscolatura e quindi in qualche modo fa un conflitto anche legato al mesoderma recente e quindi fa la valutazione. Okay?
Va bene.
E niente, poi tutte le varie, allora questi qui fanno ulcere in fase attiva, sia laringe che bronchi, asintomatica. In soluzione abbiamo infiammazione del tessuto, ricostruzione cellulare, male, dolore, febbre anche alta in questi casi, perché siamo nell'ectoderma, e gonfiore, possibili difficoltà respiratorie, perché qui ovviamente tutta la struttura è un po' inefficiente all'inizio della riparazione, no? E quindi da qui possiamo anche capire, a parte che uno a volte lo sente dove ce l'ha il problema, se ce l'ha in gola o se ce l'ha nei polmoni, ma anche dal fatto se abbiamo più difficoltà a inspirare o a espirare, ok? In particolare a volte si fa anche il sibilo, no? Perché si forma il sibilo?
Io, sempre.
Tu?
Sì.
Ma tu si vede che hai fatto diverse recidive e c'hai il lume o della laringe o dei bronchi che si è un po' ristretto. È diventato come un flauto, praticamente, capisci?
Ma io lo attivo, faccio la recidiva tutte le volte che sono in contatto con i gatti, perché sono allergico ai gatti.
Perché tu
con gli anni mi sta passando, però ogni tanto mi torna.
Ma perché ne avevamo parlato? Io ho fatto conflitto di minaccia quando era morto il gatto,
No, avevo dovuto darlo via perché a casa mia non si potevano tenere gli animali.
Hai dovuto darlo via, ok. Sì.
E adesso quando ritorno in contatto, di solito se sto tante ore, la notte successiva sento proprio... il concerto quando respiro. Fammi pensare.
Però da quando l'hai capito si è un po' attenuato?
Sì.
Ok, quindi qui abbiamo quindi la laringite in soluzione con o senza tosse e la
bronchite. No, scusa, per finire, il sibilo invece cosa era dovuto?
Il sibilo è dovuto appunto, come ti ho detto, che gonfiano i tessuti e quindi si restringe il lume, no? E quindi sotto una certa diminuzione fa un fischio come un flauto, no? Se passa in una canna non fa niente, però se stringi questa canna a un certo punto fa come un fischio, no? È quello che succede nei nostri polmoni.
Esatto.
E niente, qui possiamo avere difficoltà respiratorie, poi qui possiamo avere anche le famose crisi respiratorie che di solito vengono chiamate crisi di asma, no? Le crisi di asma tendenzialmente, vabbè, un po' di difficoltà respiratoria ce l'hai sempre in fase PCL, però proprio quella crisi che ti svegli di notte che fai fatica a respirare, è lì è proprio la crisi epilettoide di laringe o bronchi. E anche lì io di solito chiedo come prima cosa, quando hanno queste crisi, se fanno più fatica a inspirare o espirare, così da capire cos'è implicato. A volte può succedere tutte e due. E lì a me piace che è una situazione abbastanza drammatica perché non riesci più a tirare dentro fuori l'aria. E quindi in generale per crisi respiratorie è molto importante riuscire a stare calmi. Lo so che non sono belle, perché come detto la respirazione è diciamo, la nostra prima cosa vitale. Però più andiamo in panico, più peggioriamo, come succedeva ai tempi del Covid, no? Si misuravano la saturazione, stavano ancora più in panico, no?
Sì.
E quindi peggiorava ancora di più, perché fai vasocostrizioni e se c'è una costrizione lì la stringe ancora di più e quindi si peggiora la situazione. Questo vale un po' per tutto, ma in particolare per le crisi respiratorie, più si riesce a stare calmi. Anche quando ci svegliamo di notte con queste crisi, e anche lì, niente, bisogna farla passare, perché tanto non durano tanto, qualche minuto.
No, è male che vada, respiri con la bocca. Prendi un po' più aria, sì.
Puoi trovare degli escamotage così, ma soprattutto poi comunque non è che si arriva mai a non respirare, capisci?
Esatto.
Si sta calmi e si prende quel poco d'aria che riusciamo comunque a prendere, poi la crisi.
Cercando, sì, esatto. Sì, sì, sì.
E ovviamente poi tutte le possibili complicazioni, pneumotorace, tutte le varie cose che possono succedere al polmone sono frutto di uno o più di questi conflitti che magari si intrecciano, che magari uno è in soluzione, l'altro è ancora in conflitto attivo e così via. E quindi lì, come sempre, bisogna vedere il singolo caso clinico per cercare di capire bene cosa sta succedendo. Ok.
Va bene, la prima mezz'ora ce la siamo bruciata con i polmoni.
Dai, sono stato anche abbastanza conciso.
Bravo, sì, potevi metterci anche molto di più, sì, in effetti.
Allora, poi Palma chiedeva un'altra domanda interessante, perché chiedeva delle malattie cosiddette esantematiche. Mm-hmm. E tu, vabbè, Alberto, avendo avuto 4 figli, penso che ne hai abbastanza esperienza, no?
Un pochino, sì, ma poi io mi dimentico tutto, mia moglie si ricorda tutto, io mi sono dimenticato tutto, anche perché ero a lavorare.
Allora, le malattie esantematiche, che sono quelle che sappiamo, no? Morbillo, varicella, rosolia e così via. Cosa sono? Sono abbastanza simili. Si chiamano esantematiche perché presentano un esantema, no? Cioè presentano una manifestazione sulla pelle, generalmente su tutta la pelle del corpo. E, sono simili tra una e l'altra, anche se la medicina fa queste differenze, una virale, l'altra non si sa, ma in realtà sono simili. Quindi il conflitto riguardo l'epidermide è sempre un conflitto di separazione. Sono varie sfumature di un conflitto di separazione. E allora, perché si dice che queste malattie le facciamo una volta, poi non le facciamo più? Che in parte è anche vero. Cioè, è difficile che una persona da adulta faccia una varicella che gli prende tutto il corpo. Mm. Okay? Ma non è perché, che ne so, con la medicina che c'ha gli anticorpi dopo, non c'entra niente. È perché da bambini, fino a che siamo bambini, possiamo vivere, in realtà molto spesso viviamo i conflitti in modo totalitario. Quindi prende tutto noi stessi, no? Perché il bambino, per il bambino è tutto importante, no? In particolare è importante la mamma. Quindi in questi conflitti qua di separazione che prendono tutto il corpo, sono separazione tendenzialmente dalla madre. Ok, quindi possono essere anche visti, io l'ho sempre visto un po' così analizzando queste malattie, come dei passaggi, se vogliamo, anche evolutivi che dobbiamo fare per staccarci dalla madre, per staccarci da Babbo Natale, per staccarci dal nostro sorsacchiotto preferito, per staccarci da tutte queste cose, staccarci dall'infanzia sostanzialmente, no?
Passaggi di crescita.
Esatto, secondo me tendenzialmente sono quelli. Poi da adulto tu puoi fare ancora una varicella, un morbillo, una rosolia, chiamata secondo loro, cioè con quelle manifestazioni analoghe sulla pelle, però non la farai, molto difficilmente la farai su tutto il corpo, perché poi noi da adulti ovviamente spezzettiamo, no? Abbiamo la parte destra partner, a sinistra i figli, qualcosa è il lavoro, qualcosa è la suocera, qualcosa è, capisci? Quindi facciamo un conflitto su una di queste cose, e possiamo farlo anche da adulti con la madre, però è difficile che proprio prenda tutto il corpo. A volte col partner puoi avere dei rapporti così che sono così totalizzanti. Ed è tendenzialmente per quello che si dice che si fanno da bambini e poi non si fanno più, ma in realtà non è vero. È che da adulti vengono chiamati dermatiti, eczema, eritema, capisci? E da bambini la chiamano varicella, rosolia, e così. È un po' lì l'inghippo.
Ho capito. Che poi è una delle cose sulle quali chi non vuole accettare la teoria ameriana dice: allora come spieghi che se io gli facevamo i famosi varicella party, che poi sarebbe da capire quanto vero, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, però è bene approfondirlo, perché è uno degli argomenti con i quali cercano di metterci in croce, diciamo, tanto per esempio.
Allora lì, anche lì bisogna vedere di caso in caso, può succedere che prendano più di un bambino, prenda una certa cosa, però magari hanno fatto un conflitto nello stesso periodo, magari sì, ma allora quelli lì, poi puoi fare un conflitto anche, magari c'è una certa, diciamo, come dire, qui faccio un discorso che forse qualche ameriano storcerà il naso, però c'è un discorso anche energetico, secondo me, no? Cioè, se tu hai un tuo amico che sta facendo un certo passaggio evolutivo, un po' ti influenza, capisci?
Sì, sì, sì. Quindi... No, ma noi assolutamente, noi siamo, comunichiamo in qualche modo, fra di noi c'è poco da fare, ci influenziamo, ecco, mettiamola così. Poi ecco. Che avvenga tramite, sicuramente non tramite virus e batteri, ma in qualche altro modo sì.
Ecco, sì, in questo modo si può anche un po' spiegare tanti casi in cui c'è questo apparente contagio, ma in realtà non è che è contagio, è che sono più persone che stanno passando una fase simile e quindi a un certo conflitto vivono
quella situazione,
vivono lo stesso tipo di conflitto.
Sì.
Ok, poi, allora, Alessandra e Andrea... chiedevano qualcosa dell'assenza, però adesso aspetta che me l'ho segnato, non me l'ho segnato la domanda.
Mentre tu cerchi la domanda, io riprendo l'ultima cosa che hai detto, in cui, che non è molto ameriana, però ha un suo perché. E lo stesso Tom Cowan, scritto come C-O-W-A-N, come cow, mucca, Cowan, ha scritto un bellissimo libretto sul mito del contagio e in una dei capitoli dove smonta tutta la teoria del contagio, ovviamente, ma in uno dei capitoli finali in cui prova a dare una spiegazione sul perché certi fenomeni avvengono a gruppi di persone, e, non è che dice, ovviamente non fa marcia indietro dicendo nonostante noi riteniamo che non esista il contagio, in qualche caso sì, no, lui parla di un meccanismo di trasmissione delle informazioni fra le persone che secondo lui è indispensabile, se vogliamo vedere da un punto di vista evolutivo, è indispensabile per la sopravvivenza della specie. Fa un esempio, se volete, che ricorda un po' quello che, non so chi ha visto il film Avatar, in cui gli alberi comunicavano fra di loro, e dicendo questo, se fosse vera la teoria dell'evoluzionismo di Darwin, dove per un semplice motivo di casualità qualcuno nasce con delle caratteristiche diverse che permettono poi di sopravvivere, quindi si svilupperebbe questa caratteristica e solo gli elementi, gli individui che provengono da quel ceppo che hanno quella caratteristica sopravvivono e in questo modo la specie evolve, sarebbe un meccanismo troppo lungo per avvenire in caso di arrivi di, chiamiamoli così, patogeni, patogeni o elementi chimici o tossici non previsti in una popolazione. È probabile che esista un fenomeno di comunicazione che non conosciamo ancora fra gli individui della specie, che fanno sì che nel caso in cui ci sia un elemento del gruppo, alcuni elementi che hanno sviluppato la capacità di metabolizzare un certo elemento tossico, si possa trasmettere questa capacità anche fra gli altri. Questo per dire che cosa? Che esiste sicuramente una sorta di comunicazione fra individui, che però non va banalizzata nel modo del contagio, che riporterebbe in auge la teoria dei batteri e dei germi come causa delle malattie. Era solo per dire che gli studiosi in questo campo, anche quelli che hanno capito che virus e batteri non sono la causa delle malattie, comunque si pongono delle domande perché esistono dei fenomeni di diciamo, chiamiamoli così, di trasmissione o quantomeno di uniformità di comportamento di una certa popolazione, che sicuramente ci sono, però appunto non è sicuramente meccanismo banale del patogeno che causa un problema.
Direi comunque di no, perché comunque se fosse il patogeno dovrebbe prendere tutti, capisci? Cioè, noi esatto. Sono sempre giocata e cioè, quello c'è il sistema immunitario forte.
Ecco,
allora
la scusa,
sì. Analizziamo questo presunto sistema immunitario, allora.
Esatto, no? Allora, esatto. Specializziamoci in quello a sto punto, visto che è così determinante. Sì,
no,
assolutamente.
Vaccini. Va bene.
Esatto.
Allora, sì, ho rivisto un po' le domande, ma ci sarebbe da fare anche qui un discorso un po' lungo. Se vogliono intervenire, magari fare una domanda specifica, Alessandro e Andrea possono farlo. Comunque, volevano sapere qualcosa di più sulle crisi di assenza che hanno avuto anche loro esperienza. E le crisi di assenza sono sempre crisi epilettoide, sempre. Allora, diciamo, ci può essere anche una crisi di assenza subito in fase attiva, se il conflitto è molto, molto forte. Che sono i famosi svenimenti quando una persona riceve una cattivissima notizia, tipo, non so, una telefonata, è morto tuo figlio, è morto tuo marito, cose così, no? Mm. quindi una separazione improvvisa, la pressione addirittura sviene, perché lì è una fortissima fase attiva, è una sorta di protezione del nostro corpo, no? Troppo, svieni, poi ti riprenderai. Però, diciamo, nella maggior parte dei casi avvengono in crisi epilettoide. E quindi, adesso mi sembra Alessandro diceva che gli era venuta mentre stava andando in bagno, quindi aveva un programma in atto.
Ah sì.
Un programma in atto presumibilmente alla piccola curvatura delle vie biliari pancreatiche, perché sono crisi epilettoide delle mucose ectodermiche, principalmente a sensibilità arcaica, quindi a sensibilità del tratto orofaringoanale arcaico. Vi ricordate che ci sono queste due sensibilità diverse di queste mucose, no?
Io non me lo ricordo, chiedo scusa, ma
sono le mucose ectodermiche che alcune sono rimaste con l'innervazione, diciamo, originaria, e quindi danno sintomi in fase attiva e in crisi epilettoide. Per esempio, l'esempio classico sono le arterie coronarie, no? Che danno in fase attiva l'angina pectoris, poi in soluzione niente, nessun sintomo, in crisi epilettoide infarto. Ok. Invece ci sono le mucose della sensibilità esterna, che sono la pelle e altri tipi di mucose, che si comportano in modo opposto, cioè danno sintomi solo in PCL, quindi in fase attiva, sintoma come la pelle, no? L'epidermide in fase attiva non ti rendi conto di niente, in soluzione che hai gonfiore, bruciore, prurito, in PCL, e in crisi epilettoide non ti accorgi di niente, se non per quanto riguarda l'epidermide, anche lì possiamo avere assenza in crisi epilettoide.
C'è Alessandra che ha chiesto di parlare, non so deve infilarsi in questa domanda. Alessandra, devi toglierti dal mute col pulsantone verde in basso. E eccolo qui, vai.
Eccomi.
Ciao.
Buonasera a tutti. Ciao, adesso sono un po' in crisi con la voce, però non so se mi sentite bene.
Sì.
Ecco, no, volevo chiedere questo. Allora, l'esperienza che io ho vissuto è un'esperienza che non ho mai vissuto prima, nel senso che non mi aveva dato avvisaglie lo svenimento. In genere io ho avuto svenimenti quando ero ragazzina, ma lo sentivo prima di svenire. Okay. Mi si chiudevano le orecchie, cominciavo a vedere le farfalline davanti agli occhi e poi cadevo giù.
Okay.
Quella notte lì ho avuto prima un problema intestinale per il quale sono dovuta alzarmi, insomma mi sono alzata e sono andata in bagno. E senza che io me ne accorgessi mi sono svegliata sul pavimento del bagno.
Ok.
Io ho pensato questo. Quel periodo, venivo da un periodo molto stressante in cui dovevo correre parecchio perché dovevo gestire tutta una situazione personale molto complicata, per cui evidentemente avevo accumulato, io ho pensato, una massa conflittuale talmente grande che il cervello l'ha scaricata in questo modo.
Allora, tu eri già in soluzione lì, perché le scariche di diarrea che avevi fatto sono già crisi epilettoide.
Ok.
Però, e lì è un'altra crisi epilettoide, cioè hai fatto una crisi epilettoide che hai fatto diarrea, e la crisi epilettoide dopo hai fatto assenza. Ma è sempre quel programma lì che è implicato. Tu sei destrimone o mancine?
Allora, non l'ho ancora capita bene, dovrei essere destrimane.
Ok.
Però sono in menopausa,
Ok, se sei destrimane il conflitto è di contrarietà nel territorio, quindi nel tuo, adesso non so che casini hai detto che avevi, però il conflitto lì è che il territorio è incasinato, cioè il territorio c'è, non è minacciato, però le cose non funzionano dentro.
Devo cercare di capire se il territorio riguarda la famiglia di origine oppure la mia famiglia acquisita.
Può essere tutte e due, può essere anche territorio lavorativo.
Ecco.
Territorio lavorativo, quel conflitto.
Diciamo che in quel periodo lì io mi sono dovuta licenziare da dove lavoravo per avvicinarmi a casa, per avere la possibilità di gestire poi una situazione con i miei genitori che era diventata molto complicata.
Ecco.
Quindi territorio, problemi nel territorio ci sta benissimo.
Cos'è che è stato inaspettato in tutta questa vicenda che hai raccontato? Il fatto che stavano male i tuoi genitori?
Diciamo che io ero sempre in allarme perché papà e mamma erano molto anziani e quindi ogni giorno ce n'era una.
Ah, ecco, facevi tanti piccoli conflitti.
Cioè, io andavo a letto la notte con il terrore di sentire il telefono di notte squillare, insomma.
Eh sì.
E poi, tutte le notti era così.
Ok, ma quando hai avuto questa crisi, almeno parzialmente avevi risolto, Cos'era successo?
Bella domanda. Ah, aspetta, quella crisi lì, io l'ho collegata al fatto che è successa dopo circa una ventina di giorni che io avevo lasciato il vecchio lavoro.
Ecco, allora quel conflitto lì l'hai fatto lì allora. Magari non tanto con i tuoi genitori, magari i tuoi genitori hanno fatto altro,
Si è sommato, diciamo che probabilmente si sono sommate più cose.
Sì.
Però effettivamente adesso che mi ci hai fatto pensare, sì, è vero, perché io ho lasciato il lavoro a fine settembre, proprio gli ultimi giorni di settembre, e quell'episodio lì è capitato più o meno verso il 20 di ottobre.
Quindi praticamente esattamente 3 settimane dopo. Quindi
più o meno.
Era stato lungo allora questo conflitto al lavoro che avevi fatto?
Sì. Diciamo che pensa che io sono una sanitaria.
Ok.
E quindi ho vissuto tutta la pandemia, l'ho vissuta tutta al lavoro.
Hai voglia a fare contrarietà lì?
Sono andata in profugo perché ero gonfia, cioè l'ho capita io.
Un sacco di gente ha fatto lì sotto il Covid perché era proprio quella situazione, cioè non era in fondo minaccia, se voi sottostavate alle regole il posto sarebbe rimasto, no? Però avete visto che cioè, era proprio gestito tutto in maniera orribile e quindi facevate diverse persone.
Diciamo che il mio atteggiamento rispetto a questa cosa è stato di negazione fin da subito.
Sì, lì per forza.
Cioè, io l'ho capito quasi subito che c'era qualcosa che non andava in tutta sta storia.
Chiaro,
e quindi l'ho vissuta male da subito.
Quindi immagino anche discussioni con colleghi,
No, io per fortuna ho avuto dei colleghi che hanno rispettato tutte le mie scelte. E anche la datrice di lavoro mi ha lasciato tranquilla, nel senso che mi ha rispettato, poi lei ha fatto le sue scelte, io ho fatto le mie, però finché ero lì mi hanno sempre lasciato stare, magari non mi capivano, però
ma è una situazione quasi privilegiata, come mai eri in conflitto visto che ti rispettavano?
Ero in conflitto probabilmente con me stessa perché fare un lavoro.
Quindi con i pazienti, in realtà.
Perché dover dare informazioni alle quali tu non credi.
Era quella la contrarietà che facevi, sì.
Non è bello.
Sì. Allora, secondo me quelli che facevi in passato erano un altro conflitto, erano un conflitto di separazione. Perché hai detto che hai fatto esperimenti anche in passato, giusto?
Sì, quando ero ragazzina, in età dello sviluppo.
Ok, adesso lì bisognerebbe andare a vedere, ma erano conflitti di separazione, secondo me. E qui invece hai fatto le vie biliari, pancreatiche, sicuro. Perché se era nello stesso periodo in cui facevi anche diarrea, sicuramente quello.
Sì. Sì, quella sera lì mi ricordo che ho avuto proprio un episodio di dissenteria, sì. Poi il medico me l'ha valutato come una crisi vasovagale.
Visto che avete scritto crisi vagale, ma spesso loro lo dicono, ma non vuol dire niente, secondo me. È una roba che dicono per dare un nome a un'assenza.
Certo.
Che non è in realtà una crisi, cioè se intendo una crisi vagale che funziona poco il nervo vago, può essere, perché essendo una crisi epilettoide prende torna in simpaticotonia, no?
Ok.
E quindi in quel senso sì, può essere.
Comunque mi è andata bene, perché veramente poteva andarmi molto peggio, nel senso che mi sono svegliata, sono ritornata a letto, avevo qualche livido, ma niente di particolare.
Il rischio dell'assenza più che altro è quello, che ti fai male quando cadi, perché poi in realtà...
Sì, perché non te ne accorgi, io non me ne sono proprio accorta di andar giù.
Sì. Però vedi che dopo sei stata bene, no?
Sì.
Passata la crisi stavi bene.
Sì.
Si è accorto qualcuno? Vivi da sola? Vivi con qualcuno?
No, io vivo con mio marito, e infatti gliel'ho detto, ma scusa, ma tu non ti sei accorto di niente? Mi ha detto, io no.
Dormiva bene.
Stendiamo un velo pietoso sui mariti, di cui faccio parte anch'io.
Non lo so se l'ho fatto apposta, perché magari dice così questa volta me la tolgo dai piedi.
I mariti abbiamo il sonno pesante. Difendo i mariti. Abbiamo il sonno pesante.
Alessandro, è andato anche meglio così, perché se si svegliava, veniva lì, ti trovava e ti chiamava l'ambulanza sicuramente.
Forse è andata meglio così, sì.
Ambulanza, ti portavano via, ti facevano fare altri conflitti. Invece vedi che così ti sei svegliata, sei andata a letto, tranquilla, non c'è niente, capisci?
Però non dirglielo, perché se glielo dice il marito ti dice, io lo sapevo e ho fatto finta di non sentirti, proprio per non chiamare l'ambulanza, perché poi ce la vendiamo bene.
Alla fine l'ha fatto per me, diciamo, no?
Sì, esatto.
Sì. Bene, grazie. Allora,
figurati.
Grazie mille.
Grazie. Poi non so se vuole intervenire anche Andrea, che anche lui mi sembra che aveva fatto la sua testimonianza, che lui mi sembra che aveva detto che vomitava dopo mangiato, e anche lì però bisogna vedere un attimo bene per capire bene, magari certi tipi di cibi possono essere anche un binario che ti fanno riattivare il conflitto.
Okay, non vedo mani alzate.
Va bene.
Però il mio ruolo di arbitro che mi sono autodato mi impone di ricordarvi che sono le 9:54. Quindi se qualcuno ha qualche domanda da fare, si faccia coraggio o taccia per sempre, fino a lunedì prossimo, perché stiamo avvicinandoci alla fine dell'ora. Allora,
qui vorrei parlare di questo, perché anche qui bisogna dire due parole. E almeno chiudiamo quelli di settimana scorsa, poi mancano quelli di questa settimana, che faremo la prossima settimana.
Cominciamo ad accumulare.
Allora, Manuel chiedeva bene la questione degli zuccheri, diabete, glicemia e così via. Allora, non mi ricordo se ne avevo già parlato, ma sicuramente non bene. Allora, qui, se volete, ho anche scritto un articolo, se lo andate a cercare, è il conflitto di non voglio passarci attraverso. Sul mio blog
uscire dall'orrore, ok, adesso lo cerco.
Allora, qui infatti il conflitto è sempre di questo tipo, cioè non voler passare attraverso a una situazione, ok? Però anche qui abbiamo il sentito maschile e femminile, perché qui, allora, non siamo proprio dentro le aree del territorio, però nel senso che questi conflitti non influenzano il livello ormonale, però ne sono influenzati, cioè a seconda che noi siamo più maschili o più femminili, reagiamo in un modo piuttosto che in un altro, che adesso vi dico. Quindi, una situazione in cui non vogliamo passare attraverso. La femmina cosa fa? La femmina ha una situazione così, che le fa anche un po' schifo, perché nel sentito femminile c'è anche un po' un sentito di schifo, una situazione che non ti piace, che ti fa schifo. Abbassi il tuo livello di glicemia in fase attiva, perché così il senso biologico è farti venire fame, perché appena noi abbassiamo il livello di glicemia nel sangue subito ci viene l'istinto della fame e ti fa venire fame e così te ne puoi andare da quella situazione a cui non volevi passare attraverso, vai a mangiare, vai in cucina e mangi. È semplicemente questo, il fuggire da una situazione. Quindi in fase attiva ipoglicemia e in soluzione, allora all'inizio della fase PCL puoi avere una leggera iperglicemia, ma leggera però, poi nella crisi epilettoide hai di nuovo un picco ipoglicemico e poi nella fase PCLB niente, lentamente si normalizza e alla fine la glicemia ritorna normale, ok? Questo è il sentito femminile. Il sentito maschile, il maschio cosa fa in una situazione in cui non vuole passare attraverso? Si prepara per opporsi. Infatti il sentito maschile è descritto anche come conflitto di opposizione. Tu se devi opporti a una situazione in cui non vuoi passare attraverso, cosa fai? Alzi il tuo livello di glicemia nel sangue. Questo abbassare e alzare lo facciamo tramite due ormoni noi, che sono il glucagone e l'insulina. Okay, il glucagone è l'ormone che permette l'immissione degli zuccheri, della glicemia nel sangue. Dagli alimenti va nel sangue. Okay? L'insulina è l'ormone che fa rilasciare la glicemia nel sangue nei muscoli. Ok? Quindi nel sentito femminile noi inibiamo il glucagone così che non viene più immessa glicemia nel sangue e andiamo in ipoglicemia. Mentre invece nel sentito maschile noi inibiamo l'insulina così che l'insulina non viene più scaricata nei polmoni e nel sangue si alza. Ok? Questo è nella fase attiva, cioè noi è come se ci preparassimo ad opporci in questo tipo di conflitto, cioè alziamo... Teniamo in riserva un alto livello di glicemia, perché nel momento in cui risolviamo, cioè riusciamo veramente a opporci a quella situazione, lì scarichiamo tutta la glicemia che avevamo nel sangue, la scarichiamo nei muscoli e abbiamo una forza molto molto forte. Io immagino una persona che non vuole entrare in una stanza, si oppone e i tre carabinieri cercano di trascinarla in questa stanza e a volte non riescono. Perché lui si impone con le braccia così durissime, perché è riuscito a scaricare subito tutta la sua glicemia nei muscoli, che sono molto molto forti in quel momento. E quindi ci vogliono 3, 4, 5 persone per riuscire a portarla veramente dentro. Ok? E allora, qui si intreccia il discorso del diabete.
Esatto, infatti volevo farti la domanda. Vai.
Allora, i tipici sintomi sono: quando siamo in ipoglicemia abbiamo tanta fame e poca sete, quasi zero sete. Ok? In iperglicemia il contrario, fame è normale, ma abbiamo tanta sete, perché proprio l'acqua che noi mettiamo serve per diluire un po' questo livello di glicemia che abbiamo, no? Invece quando siamo già in ipoglicemia il corpo ci fa avere zero sete, perché sarebbe controproducente se già abbiamo una glicemia molto diluita nel sangue, se beviamo anche, ciao, lì andiamo proprio in crisi ipoglicemica, ok? E allora tipicamente uno ha tanta sete, va a fare gli esami e gli trovano la glicemia alta, ovviamente.
Ok.
Quindi è o in fase attiva del sentito maschile o, in più rari casi, ma può succedere, in fase di soluzione del sentito femminile. E purtroppo però lì subito viene appioppata questa diagnosi di diabetico, perché purtroppo la medicina, sappiamo come ragiona, ti fa una fotografia di un momento e immagina che quel valore rimarrà sempre quello. No?
Certo.
Ho visto che anche tu hai fatto un articolo tempo fa su questa cosa, no? Mi sembra, Alberto, sul fatto che sono solo fotografie. No?
Sì.
E qui incredibilmente poi cosa fanno lì? Negli ultimi anni, prima ti mettevano un macchinario, prima ti davano il macchinario che tu devi provartela 4 volte al giorno sta glicemia e controllarla e tutto. Adesso addirittura so che ti mettono un macchinario che la misura costantemente, quindi tu costantemente sai il tuo livello di glicemia, no? Però cosa può succedere lì? Che facilmente si finisce anche lì in circoli viziosi, cioè se io questa cosa di vedere la glicemia alta, ogni volta che è alta, mi spavento, magari faccio di nuovo il conflitto di non voler passare attraverso quella situazione, capisci? E allora lì non esco più.
Io avevo capito che l'aumento dello zucchero nel sangue fosse appunto preparatorio a un combattimento, sì. E che quindi una caratteristica del diabete, cioè una delle cause, se vuoi, del diabete fosse un atteggiamento di combattivo nei confronti della vita in generale.
Sono oppositori, ma, in genere
si oppositori, dice. Oppositori, sì. Ma perché, anzi, non dico perché, ma la percentuale di diabetici è più alta nei maschi che nelle femmine, giusto? Credo, non lo so.
Ma sì, perché sì, probabilmente è così, perché un maschio fa più facilmente il sentito maschile, quindi di opposizione, quindi in fase attiva alza la glicemia e lì che ti viene dato il diabete. Forse, okay. le donne hanno come gli uomini gli altri tipi di diabete, no? Perché la medicina chiama diabete quello primario quando tu hai la glicemia alta. Se invece va su e giù, hanno vari nomi, mellito, tipo 2, tipo 3, cosa si sono inventati, no? Però sostanzialmente il conflitto che causa questi tipi di variazione del livello di glicemia è sempre un conflitto di non voler passare attraverso a una situazione.
Ok. Ok. Ho messo il link nella chat, ne ho messi 3 in realtà, è il terzo. E i programmi normali biologici sensati 4, 2 punti, non voglio passarci attraverso.
Esattamente.
In realtà ne avevo messo anche un altro, sempre tratto dal tuo blog, che è il ruolo dell'alimentazione nella medicina germanica, e anche un altro che parlava del conflitto di frustrazione sessuale. Non so per quale motivo mi sia venuto fuori, perché avevo messo la ricerca con scritto diabete.
Ma non c'entra, ma perché quello è l'ultimo articolo che ho fatto e forse ti viene fuori, quello di frustrazione sessuale ti viene fuori come pagina iniziale del blog sostanzialmente.
No, control F, aspetta un attimo che vedo se c'è diabete in questa pagina, diabete. Sì, c'era la parola diabete.
C'entra la parola diabete.
La medicina ufficiale considera come causa di impotenza la presenza di malattie come diabete o morbidi di Alzheimer o Parkinson. Okay. Sì, c'era la parola dentro, allora me l'ha trovato tutto qua.
Va bene, dai. Okay, male non fare, tanto sono tutti interessanti.
Esatto, leggeteli che vi fate una cultura.
Bene, ottimo. Spero di aver risposto a Manuel. Ok, se c'è qualcuno che vuole fare un intervento...
Sono Maria. Maria, avevo chiesto all'inizio.
Ah, eccoti, vai. Eccoti, va bene, è vero.
Dai, chiudiamo con te allora.
Chiudiamo con te.
Allora, una era una formazione nella prostata.
Ok.
La prostata
è una ghiandola e come tutte le ghiandole è endoderma, tranne alcune che sono mesoderma, quelle della pelle sono mesoderma antico, ma tutte le altre ghiandole sono endoderma. E poi anche la ghiandola mammaria è mesoderma antico. E la prostata comunque è endoderma e come tutte le ghiandole è un conflitto del boccone, qui la prostata crea il liquido prostatico e quindi è il boccone sostanzialmente sessuale. Qui il conflitto è di solito un qualcosa che ha a che fare con la sfera sessuale, ma spesso in relazione al territorio, cioè qualcosa che vedi nel tuo territorio che non va bene, che ne so, Amer fa il classico esempio del signore anziano che la moglie è andata con uno più giovane o il contrario, perché la donna non ha la prostata ovviamente, no, è una cosa così, no? Cioè qualcosa che diciamo la persona sente che c'è qualcosa che non va in quel campo, no? E magari le stesse sue prestazioni che non sono più quelle di una volta, ci sono varie possibilità che uno faccia quel conflitto quando è anziano. Infatti l'ingrossamento della prostata avviene spessissimo nelle persone anziane e direi che potrebbe anche quasi essere definito fisiologico. Purtroppo la medicina, come in ogni cosa, fa un terrorismo assurdo su questa prostata. E cosa fa la prostata? La prostata, come ogni ghiandola, fa proliferazione in fase attiva. E quindi in fase attiva la prostata un po' si ingrossa. E poi in soluzione viene caseificata questa formazione con infiammazione e di solito viene chiamata prostatite. Quindi una formazione alla prostata, finché è di dimensioni non tali da magari andare a schiacciare un po', a dar fastidio a altri organi, sostanzialmente non è niente. Una persona di che età stiamo parlando?
65.
Sostanzialmente.
Giovanissimo.
Sostanzialmente aveva qualche sintomo?
Ma è qualche anno, insomma, che tiene sotto controllo la prostata. Non so dirti nel dettaglio. Ecco.
Ma questo è il grosso problema, che si tengono sotto controllo le cose. Perché noi, il nostro corpo è sempre in movimento, solo che se tu stai a guardare ogni minima diciamo anomalia di tutti i nostri organi, prima o poi qualcosa trovi, ma sono processi certo. fisiologici che entrano e rimangono dentro certi limiti di intensità e di durata. Se il corpo non ha ritenuto neanche opportuno farci sapere in qualche modo che è rinato quel processo, vuol dire che è un processo talmente piccolo che sostanzialmente non è niente.
Certo, certo. E invece il tunnel carpale?
Allora, il tunnel carpale, qui siamo nel mesoderma recente, quindi siamo sempre nell'ambito dei conflitti di svalutazione. Quindi avviene qui... Principalmente qui riguarda tendini. Avviene qui una svalutazione in relazione a quello che si fa con le mani, all'abilità manuale, a volte all'avere polso di situazioni, cose così. E in soluzione ovviamente il tessuto si infiamma, fa male, e lì ci può venire diagnosticata questa cosa. Hai un caso specifico?
È una persona di 80 anni che mi dice che ha male, soprattutto quando al mattino si sveglia,
okay.
O verso mattina.
Ok, lì quando è il male è in soluzione, lo sai, no? È una persona che recidiva, è andata in soluzione ma recidiva. E qui c'è un po' il solito problema che ci può essere con i conflitti motori e diciamo muscolari, tendine e così via. Cioè che il sintomo stesso... ti fa recidivare, cioè ti svaluti perché non riesci più a fare certe cose, ok?
Certo.
Tipo, la mattina devi svitare un barattolo e non ce la fai e ti svaluti, capisci?
Ok. Cioè,
ammiranamente bisognerebbe dire vabbè, fa niente, prendo non so un cavatappi, me la cavo, capisci? E, però facilmente fai un conflitto sopra, no? E quindi sei in soluzione di un conflitto, però poi ci fai un conflitto sopra, quindi entri in
certo, è un loop, certo.
Poi con l'età anche si può fare il conflitto di dire ecco, sono vecchio, ecco, sto andando sempre peggio, ecco, peggiorerò sempre.
Capito? Certo, sì. E l'altra cosa che volevo chiedere, ma se non è troppo lunga, vista l'ora, è herpes zoster. Un'amica che ha l'herpes zoster che le causa prurito, ormai sono 2 mesi, aveva prima delle fitte anche ai nervi, adesso quelle sono passate, però resta questo prurito.
È prurito l'ultima fase, sì. E quindi intendi il fuoco di Sant'Antonio, giusto?
Esatto, esatto, sì.
Allora...
Cioè, non mi è chiaro col fatto che i virus non... Cioè, i virus non dovrebbero essere la causa, non ci sono. E questa che roba è, allora? Questo herpes?
Cioè, questo vale per bronchiti, per qualsiasi cosa, no? Cioè, c'è la lettura della medicina che dice i virus e c'è la lettura ameriana che dice i conflitti, no? Sostanzialmente. Qui siamo un conflitto che riguarda sia l'epidermide che il derma, perché allora diciamo così, più che l'epidermide e il derma riguarda sia il derma che le fibre nervose che sono sensorie e quindi Amer dice sono comunque collegate con l'epidermide. Quindi il conflitto è una separazione con attacco insudiciamento. Quindi è una situazione in cui ti sei sentito separato, ma anche attaccato. Ok? Se per esempio, che ne so, in famiglia, c'era il famoso caso di un mio amico che gli è venuto perché ha avuto un lutto grave in famiglia e i parenti, anche il paese, al posto di appoggiarlo, cioè dargli quel contatto del branco che servirebbe in un momento di crisi, l'hanno attaccati. E quindi lui si è sentito sia separato che attaccato. Ok? In soluzione, vai in soluzione di tutte e due. E quindi vedi che hai sintomi che sono di base legati al sensorio. Quindi cosa ha avuto lei all'inizio? Prima ancora della manifestazione sintomatica, di solito va in soluzione del sensorio, quindi comincia a avere già dei dolori interni. È successo così anche a lei?
Non te lo so dire, perché io l'ho saputo dopo un paio di mesi che ormai ce l'aveva, per cui non ti so dire prima.
Ok, comunque lì Hammer dice che è una caseificazione nel derma, che però avviene sulle fibre sensorie. Per quello che fa così male e hai quella sensazione di bruciore, per quello si chiama fuoco di Sant'Antonio, no? Uh-huh. E quindi è sì, di base un conflitto di separazione risolto, cioè lei ha ritrovato questo contatto recentemente, poi gli erano già capitati in passato, è la prima volta che ce l'ha.
Non mi ha detto del passato, non
allora
credo.
Se è la prima volta che ce l'ha, prova magari se hai voglia a indagare e chiedere, due mesi fa ha cominciato a averlo?
Credo di sì, ma due mesi fa, se non sbaglio, c'era suo papà che stava morendo e invece poi quando è tornato a casa dall'ospedale si è ripreso.
Potrebbe anche essere. Lì
potrebbe essere quello.
Ci dovrebbe essere qualcosa anche di attacco, magari era stato attaccata.
Sì, con la mamma, la mamma mi dice che con la mamma non va tanto tranquilla la cosa.
Però,
quindi se le date diciamo coincidono potrebbe essere quello, eh.
Sì, deve essere durato un pochino il conflitto, perché se dice che ha due mesi che ha sintomi, il conflitto attivo è durato almeno due mesi, eh.
Ok,
quindi bisogna vedere quanto è stato male, quanto tempo è stato male suo padre.
Certo.
Indaga.
Va bene.
Indaga,
che grazie mille. Ok. Grazie mille, ciao, buonanotte.
Grazie a te, Maria. Bene, direi che chiudiamo in bellezza. Hai fatto una bellissima puntata. Io rimango sempre a bocca aperta dalla quantità di cose che sai e come riesci a collegare tutto. Mamma mia, proprio bravo.
È la bellezza della medicina di Hammer. Poi bisogna saper trovare i collegamenti, però è la bellezza della natura, in fondo.
Sì. Io mi sono preso la parte semplice, quella di dire qualunque cosa va bene.
Hai preso la parte di fede tu, che è quella più importante, se vogliamo.
No, diciamo la parte che dice, ma sì, sommato, se qualcosa succede vuol dire che doveva succedere, e quindi non mi preoccupo.
Okay.
Divento un po' fatalista, fiducia, ma va bene così.
Ma è giusto, è la prima cosa, io dico sempre alle persone, voi dovete avere fiducia dei processi, delle cose. Ma
sì, infatti. Va bene Davide, grazie mille. Tu ci sei lunedì prossimo? Sì, non siamo ancora a Natale, siamo il 16, quindi ci sei?
Ci sono. E niente, le domande di questa settimana le rimandiamo a lunedì prossimo, tanto sono domande abbastanza veloci, quindi dovremmo farcela e mettere anche quelle di questa settimana.
Sì, io invito tutti comunque, anche anziché fare domande e usare Davide come un jukebox in cui si mette la domanda e si aspetta la risposta, la cosa più secondo me interessante e anche formativa per chi ascolta, non soltanto nella diretta ma anche poi la parte registrata, è proprio lo scambio in viva voce quando uno racconta le sue esperienze, ed è interessantissimo vedere sia l'approccio di Davide, perché è bello vedere che come fa lui, non per imparare perché ci si metterebbe troppi anni, però quantomeno avere un po' di guida sul cercare in che direzione scavare, ma anche vedere come le persone, come l'esperienza, secondo me le esperienze degli altri sono interessantissime, quando poi vedi che aprono gli occhi anche se non ci vediamo in faccia, che capiscono che era stato quell'evento, che era stato quella separazione, quel cambiare lavoro come è venuto fuori stasera, sono molto interessanti e formative, per cui invito tutti, nella libertà dei figli di Dio, come si dice, cioè se avete voglia, se ve la sentite, di porre delle domande o anche semplicemente raccontare delle esperienze che sono molto interessanti, anche se sono concluse, anche se sono, non creano problemi, però secondo me è sempre interessante condividere.
Sì, assolutamente, non siate timidi. Poi l'abbiamo chiamato Bar delle Verità proprio perché volevamo che ci fosse anche dialogo durante le trasmissioni. No? Poi questa settimana non c'è neanche Renato, hai visto che ha scritto. Che non
però, però Giovanni ha alzato la mano e quindi li facciamo chiudere in bellezza.
Stavo chiedendo dove era Giovanni, eccolo.
Esatto, vai Giovanni. Devi toglierti dal mute. Giovanni, togliti dal mute.
Devi ricliccare lì.
sul pulsante. Eccolo lì. Ciao.
Buonasera.
Hola, ciao Giovanni.
Davide, ciao. No, io non volevo disturbare perché volevo raccontare un po' la mia esperienza, però penso che si è fatto tardi. Non so se riesco in pochi minuti. Vai, vai. Ho parlato di laringe, no? Allora, io ho parlato della laringe, io ho fatto questa esperienza, diciamo, di solito avevo il conflitto della laringe quando avevo come binario il freddo, perché ho vissuto un conflitto con il freddo quando mio padre ebbe un ictus, poi mia madre urlò per lo spavento, eccetera, eccetera, e quindi avevo questo conflitto in sospeso che ogni tanto si riattivava e avevo quindi una specie di soluzione pendente. Non soluzione. Poi la soluzione definitiva...
Perché il freddo, fatto, scusa? Perché il freddo, dici, scusa?
Perché quando mio padre ha avuto un ictus era una situazione meteorologica particolare per il sud, cioè nevicò quando di solito nevica quasi mai, okay. Quindi mi era rimasta impressa questa cosa, che quindi il freddo mi riportava a quel trauma, anche se non lo sapevo, okay. Perché queste cose erano poi attraverso il lavoro di psicoterapia è uscito fuori questo trauma e dopo tanto lavoro per ricercare il conflitto ho capito il collegamento fra il freddo, okay, e questo conflitto. Quindi questo conflitto io l'ho risolto, diciamo, quasi definitivamente nel 2018. Stranamente ho fatto, per fare il buffone, diciamo, ero a Latina a fare, io sono musicista, quindi a fare una serata, e quindi mi feci il bagno in piscina a febbraio con l'acqua ghiacciata. Bravo. Quando mi sono lanciato in piscina mi sono proprio tagliato una lastra di ghiaccio. Quando sono uscito fuori dalla piscina, cioè in realtà qualcuno avrebbe pensato, oh, magari questo, oh, mi sono ammalato perché ho preso l'acqua, il freddo, eccetera, eccetera, ma in realtà, allora, quindi ho sentito quel freddo forte, di come quando l'ho sentito quando mio padre ebbe l'ictus, ma tra l'altro poi c'era anche un altro collegamento con l'acqua del mare, anche se poi non è che la mia mente riesce a capire se è acqua del mare o acqua della piscina, perché avevo un ricordo di mio padre, uno dei pochi ricordi, che lui mi portava sulle spalle al mare, quindi il mio cervello fa tutta questa associazione. Comunque ho avuto 3 settimane di laringite, non potevo proprio parlare, non potevo cantare,
ecco.
Quindi per 3 mesi una laringite fortissima e poi mi si sono staccati. Poi adesso Davide mi può dare una risposta per capire se oltre alla laringite, cioè il fatto che, allora, quindi l'ho risolto il suo conflitto, poi mi è venuta la voce, però si sono staccati dei pezzi dalla gola, che ho anche fotografato, e non era muco, erano dei pezzi piuttosto consistenti. Io quando li toccavo con il tatto, questi pezzi sembravano proprio pezzi di mucosa, non so, e quindi volevo capire se erano pezzi di mucosa o erano proprio pezzi, cioè, o era anche coinvolto un'altra parte della laringe, oltre alla laringe. Questo è quindi dopo si è sistemato.
Allora, nella laringe c'è solo la mucosa, in più, oltre alla mucosa, c'è ovviamente, come dappertutto, il tessuto connettivo.
Quindi
può essere intrecciate magari queste due cose.
Sì, sì, no, perché in realtà io lo schiacciavo con le mani questa parte, non era muco, ma rimaneva piuttosto, non si scioglieva, non si, capito? Quindi rimaneva duro, ecco, un po' duro, morbido e duro, cioè, quindi mi sembrava strano, vabbè, comunque tutto a posto. Ho diciamo risolto tutto tranquillamente, senza andare da nessuna parte.
Ma era
senza...
tessuto connettivo che
hai avuto. Sì, esatto.
Di che colore era?
E quindi cosa?
Di che colore era questa cosa che...
No, allora c'era anche, allora era il tessuto, era un colore quasi come il sangue, diciamo, c'era anche un po' di sangue intorno, okay, per l'ucidazione, però poi non si schiacciava al tatto, cioè rimaneva piuttosto consistente, ecco, quindi...
Vabbè, comunque... Lì, sai, comunque è una cosa particolare la tua, perché hai fatto un conflitto che praticamente è rimasto in sospeso per 30 anni, 40 anni,
certo.
Quindi lì magari sai, dai e dai, poi hai fatto questa soluzione, quindi ha fatto un po' di ulcera lì negli anni, no?
Perché... No, io mi chiedevo se era, poteva essere anche coinvolta la faringe, c'era un pezzo proprio collegato a perché ho fatto anche parecchie recidive a livello di faringite, no? Io avevo la faringite cronica. Quindi sei associato anche lì della,
allora,
faringe.
In più c'è la submucosa endodermica rispetto alla laringe. Poi sono vicine, quindi sì, potrebbe anche essere.
Qui mi chiedevo se quel tessuto potesse essere anche di origine, quindi endodermica, potesse essere appartenere alla faringe, questo mi chiedevo.
Sì, ma come l'hai descritto è strano anche per endodermica, perché endodermica cosa fa? Fa caseificazione in soluzione, quindi quello che butti fuori...
No, non c'era caseificazione, c'era quindi solo muco, un po' di muco, e quella parte... Potevano essere, allora, quindi poteva essere anche un'escrescenza della laringe, cioè tipo polipi. devono essere dei polipi, allora, a questo
secondo
punto.
Me sì, potrebbe essere qualcosa
sì, di sì, più. Allora. Quindi, vabbè, abbiamo svelato il mistero. Comunque, questa è stata la mia esperienza. Il mio computer si sta scaricando, speriamo che non si spegne.
Ma tu, scusami, l'ultima domanda, ma queste cose le buttate fuori quando? Cioè, subito dopo un po' che, sì, che avevi mal di gola, però? Cioè,
mi è capitato, dopo che ho fatto il bagno in piscina, col sì. freddo, che si è riattivato il conflitto, poi i giorni dopo che sono tornato a casa, sono andato in soluzione, sono stato 3 settimane, e quindi nella parte, cioè non subito, okay. ma ho vissuto tutto il periodo di soluzione per settimane, poi nella fase intermedio o finale, non mi ricordo, ho avuto queste uscite.
Ma allora sì, cosa hai fatto? Lì sei andato in soluzione e hai questa ulcera che si era formata in decenni, un po' di mucosa, un po' anche di tessuto connettivo, si è ricostruita, perché entrambi fanno ulcera in fase attiva e ricostruzione in soluzione. E quindi si è ricostruita, e quando ricostruisci, quello che hai buttato fuori erano materiali di eccedenza, semplicemente.
Vabbè, questo
la ricostruzione.
Vabbè, ho raccontato la mia esperienza per dire che con molta serenità e tranquillità, cioè tu puoi tranquillamente lasciare il tuo corpo fare qualsiasi cosa, non ti fai prendere al panico, non hai bisogno di andare al medico, tutte queste cazzate qua, quindi...
Sì. Però sei stato bravo perché è durata tanto, eh. Di solito dopo 3 giorni le persone cominciano a dire ma sto durando troppo, devo andare dal medico, capisci?
Vabbè, sì.
Invece
sì.
Tu sei stato bravo e aspetta, ma conoscevi già Hammer?
Sì,
caspita. Ah, ok, bene.
È stato utile allora. Direi. Grazie mille. Queste sono le cose che, visto che Giovanni ha colto al volo la mia richiesta, bravo Giovanni, sono proprio le cose che servono a tutti, secondo me. Grazie.
Ma figurati, è un piacere veramente.
Bene, 10:23, la chiudo qui senza ulteriori tentennamenti e ci diamo appuntamento lunedì prossimo. Grazie mille a tutti. Grazie mille Davide.
Grazie Alberto, grazie a tutti della partecipazione, a lunedì prossimo.
Grazie a te del tuo impegno, buonasera. Vi ricordo dove potete trovare Davide, dove potete trovare i suoi libri, Davide Cerutti, su Amazon si trovano, vero?
Su Amazon, sì, l'ultimo l'ho pubblicato solo su Amazon, quindi lo trovate solo lì, e scrivete Germanica Cerutti, lo trovate subito. Se volete.
Cerutti con una R e 2 T.
Esattamente. Va bene. Poi ce l'ho sempre su Facebook se volete, sì, e poi siamo qui.
Va bene. Grazie a tutti e grazie Davide. Buona serata. Ciao, a lunedì prossimo. Ciao.